Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us, chiocciolina Pensatech.
Nove e quattro minuti, una buona giornata ascoltatori, questa è una nuova puntata di Pensatech, che è la nostra trasmissione dedicata alle nuove tecnologie, all'innovazione digitale, insomma a tutto quel che volete. A 8 bit ma non solo, come la nostra musica di introduzione, la nostra sigla. In onda tutti i venerdì su Radio Città del Capo alle 9, ma non solo, anche per i sonnambuli tra la notte, tra la domenica e il lunedì, e poi ancora sulle frequenze di Radio Popolare di Roma e la domenica mattina, e il mercoledì mattina invece su quelle di Radio Popolare di Verona. E allora un saluto a tutti gli ascoltatori, questi sono i nostri contatti, ci potete scrivere con un sms, un messaggino WhatsApp al 348 7649 289 oppure utilizzare la mail diretta a @radiocittadelcapo.it. Ma anche i social network che potete utilizzare anche per tutta la settimana per segnalarci quel che volete, suggerimenti, avvenimenti oppure commenti sulle trasmissioni. Allora la pagina è quella di Radio Città del Capo su Facebook, invece l'account Twitter è chiocciolina Pensatech con il CH, mi raccomando. E allora, questa mattina vogliamo parlare di videogame. Sì, è un argomento che, come sapete, su queste frequenze, quelle di Pensatech, che piace molto, soprattutto quando è il momento di divertirsi. Allora, noi vi presentiamo un evento che si sta tenendo, si sta per partire, in realtà, proprio oggi a Bologna, a partire dalle 10 alla Cineteca di Bologna, è Svilupparti. Allora, ne vogliamo parlare con uno degli organizzatori. Allora, buongiorno Ivan Venturi.
Buongiorno.
Allora Ivan, tu uno degli sviluppatori, tu stesso, di Bologna, sono diversi i videogiochi che hai fatto, di cui tra l'altro abbiamo parlato anche a Pensatech, uno tra gli altri qualche tempo fa dedicato a Aimerich. Vorrei lasciare a te in realtà la tua presentazione, perché non si riduce solo a questo.
Beh sì, io sono 30 anni che faccio videogiochi, quindi ho pubblicato il mio primo videogioco nell'87, cofondato la prima software house italiana che si chiamava Simulmondo, poi insomma non ho mai smesso, diciamo che fare videogiochi è il mio mestiere, e in questi ultimi anni, anche con l'avvento del mobile, insomma stanno cambiando tante cose, in Italia finalmente si sta sviluppando una scena, cioè quindi un'industria di sviluppo vera del videogioco, e attorno a questo è nato Svilupparti, che quest'anno è la sesta edizione, è nato come in maniera totalmente casuale, cioè come un incontro tra virgolette pubblico, tra gli ex colleghi della Simulmondo. Poi dopo, dato che la prima edizione nel 2010 invitai anche degli sviluppatori indipendenti, riuscì molto bene, l'abbiamo rifatta l'anno dopo, poi l'anno dopo ed è cresciuta continuamente.
Fino ad arrivare quest'anno, tra l'altro la prima giornata è dedicata a, possiamo chiamarli così, addetti ai lavori?
Sì, diciamo che a Svilupparti il pubblico è composto prevalentemente da sviluppatori di videogiochi, nel senso che noi tutti approfittiamo poi dell'occasione dell'evento anche per raccontarci quello che stiamo facendo e presentarlo, quindi insomma alcuni anche tra virgolette annunci ufficiali vengono fatti durante l'evento, fermo restando che si chiama Svilupparti, cioè è una festa, non è una fiera, nessuno vende niente a nessuno, è un clima molto rilassato, quindi l'obiettivo poi è fare sistema, ecco, però facendo festa, l'obiettivo comunque è il divertimento.
Diamo un attimo un inquadramento, il Svilup Party si tiene, dicevo, alla Cineteca di Bologna, in particolare alla biblioteca dove risiede tra l'altro anche l'archivio videoludico. Per chi non lo conoscesse, su queste frequenze ne abbiamo parlato più di una volta, è un posto veramente interessante perché ci sono migliaia e migliaia di titoli di videogiochi, oltre che console anche, possiamo dire, un po' datate, con cui poter utilizzare proprio i videogiochi anche adatti. Ogni console, insomma, ha il suo videogioco e non ci sono adattamenti, insomma, se il videogioco è degli anni 80 si utilizza poi la console degli anni 80, un posto in realtà pensato soprattutto per la ricerca, però che ovviamente chiamandosi archivio videoludico ha il suo anche del divertimento di questo posto.
Beh sì, è intrinseco, diciamo, nel termine videoludico, il divertimento è la natura stessa di tutto quello che facciamo. Sì, l'archivio ha svolto un ruolo importantissimo e continua a svolgerlo, nel senso che lo Svilup Party è nato lo stesso anno della nascita dell'archivio videoludico e non può prescindere da esso, ecco, quindi insieme ad Andrea Dresseno, che è, diciamo, la mente dell'archivio videoludico, sono tante le cose che si pensano l'evento, diciamo, è basato su questa collaborazione. Oggi è la prima giornata, Svilup Party Beta è un po' più tecnica, diciamo, mentre, cioè, quindi ci sono dei panel, proprio delle conferenze un po' più tecniche. Domani e dopodomani invece sono presentazioni di prodotti e soprattutto domani pomeriggio la birra gratis, che è un punto fondamentale dell'evento
e della ludicità dell'evento. E allora, per un non addetto ai lavori invece, che magari volesse passare domani, quali sono le aspettative che si può creare? Soprattutto abbiamo anticipato che ci saranno anche delle presentazioni, allora quali vale la pena citare in questo momento?
Beh, ci sarà la mattina, stamattina sarà dedicata allo sviluppo console, quindi per esempio ci saranno da Torino i ragazzi di Mixed Bag che hanno pubblicato l'anno scorso Futuridium su PS4 e parleranno in concreto, dato che sono un team indipendente, parleranno in concreto di come si sviluppa per PS4, cioè essendo un team piccolo, ridotto, con un'economia anche limitata e quant'altro. Successivamente un altro studio che si chiama 34 Big Thing, che invece sta sviluppando per Xbox One e così via, insomma. Quindi abbiamo varie presentazioni tecniche, diciamo. Domani invece avremo Luke Kigran di Merge Games, che è il primo ospite straniero della manifestazione, che viene da Manchester ed è un publisher indipendente, quindi che, diciamo, proprio lavora sul mercato e distribuisce attraverso i canali digitali, che, diciamo, è dove noi vendiamo, è il terreno dal quale traiamo le risorse con cui sopravviviamo. E successivamente ci sarà una presentazione con Elena Pasoli, che è Group Product Manager della Fiera del Libro per Ragazzi, e Tiwi Minibombo, che parleranno invece, diciamo, del mondo dei videogiochi, delle app visto dal punto di vista editoriale. Poi ci sarà Eppela, che sarà è la piattaforma di crowdfunding italiano, che presenterà insieme a Feudalesimo e Libertà il nuovo progetto appunto di Feudalesimo e Libertà, videoludico, basato sulla Divina Commedia quasi 1000 anni dopo, che hanno appena pubblicato, e tanto altro. Adesso non voglio tediarvi, insomma, comunque il programma è bello fitto e ci sono una cinquantina di team diversi che presentano i loro videogiochi, la maggior parte dei quali inediti.
C'è una presentazione, possiamo dire, una piccola anteprima di un videogioco molto atteso, che è Riot di Leonard Menchiari. Ce ne vuoi accennare?
Sì, allora, Riot, appunto, non aggiungo... È un gioco sui tumulti, quindi, diciamo, sulle campagne Notav, Keratea, Indignados e Primavera Araba. E qui faremo vedere, diciamo, le prime cose, diciamo una prima versione giocabile, anche se in realtà io di Riot sono anche il produttore, quindi insomma parlo anche da sviluppatore dello stesso insieme a Leonard e al resto del mio team, e stiamo lavorando sodo, quindi diciamo,
un vero e proprio fenomeno,
stiamo proprio per l'evento.
Sì, stiamo parlando di un vero e proprio fenomeno, insomma il crowdfunding è andato molto molto bene.
Sì, sì, ha superato del 250% la soglia iniziale, quindi sì, sì, è andato molto bene, continua insomma ad avere un hype molto alto, anche perché Leonard, diciamo, è proprio un autore completo, se mi passi il termine, nel senso che ha un'esperienza, ha lavorato 6 anni a Hollywood negli effetti speciali, poi tornato, diciamo, dopo delle esperienze no-cab, eccetera, che gli hanno fatto venire anche l'idea del videogioco, comunque il concetto di realizzazione del videogioco è estremamente etico, cioè tanto per dire, la campagna no-cab in Italia sarà gratuita, cioè il videogioco della campagna no-cab Keratea in Grecia sarà gratuito, e così via. E però tutte queste cose poi lascio a Leonard, che è l'autore del gioco, il compito di spiegarle meglio quando a tempo debito.
Ne avremo sicuramente l'occasione. Ivan Venturi, ti faccio un'ultima domanda: cos'è il Tugurt Verdolino?
Ah beh, è un premio al miglior progetto diversamente originale, ovvero insomma c'è una piccolissima vena demenziale nello svilupparti, che il cui nome è intrinsecamente osceno, come si può dedurre. Il Tugurt Verdolino è altrettanto demenziale e nerd, diciamo, quindi sono brevi presentazioni di videogiochi completamente assurdi, videogiochi o progetti di videogiochi o vedremo stasera, cioè so che ci sono 7 progetti che vengono presentati, ma attendo di vedere stasera che cosa ci troveremo davanti, ed è un premio prestigioso in tutta la galassia, fondamentalmente.
Chiaramente. Allora, grazie mille Ivan Venturi. Per tutte le informazioni, il sito www.svilupparti.it con la Y. Una buona giornata e buon inizio.
Grazie mille. Ciao.
E insomma, così svilupparti, io vi farei sentire in realtà quello che è la colonna sonora dell'official trailer di Riot, che chissà, magari viene voglia almeno di passare da svilupparti per vedere questa prima anteprima annunciata del videogioco, che di fatto racconta gli scontri, possiamo dire, tra manifestanti e polizia in diversi punti del mondo, ma come ci ha detto anche Ivan Venturi, insomma anche una sua eticità, perché vuole anche raccontare in realtà le motivazioni che stanno al di sotto di questi scontri, quindi anche le motivazioni delle manifestazioni, da quella Notav fino alle rivolte arabe, fino appunto passando per la Spagna e la Grecia. E allora sentiamo Riot mentre andiamo a cercare il nostro Stefano Quintarelli per il prossimo argomento. Parliamo di diritti in internet.
Welcome to the world.
Sì, decisamente musica anche epica, quella di Riot, che mi sono dimenticata di dirvi che è un videogioco completamente in 8-bit, insomma questo recupero anche nel 2015 della modalità di videogame che caratterizzavano invece decisamente ben altro periodo, parliamo degli anni 90, sì, più o meno la grafica è quella, ma con ovviamente una cura che invece è possibile solo ai giorni nostri. Ma noi adesso cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Roma, andiamo in Parlamento dove è in discussione nella commissione la carta, la dichiarazione dei diritti in internet. Allora ne parliamo con Stefano Quintarelli, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Senatore di Scelta Civica, ma soprattutto, lo diciamo sempre, esperto di cose del digitale, insomma, e non a caso appunto questo argomento è finito in Parlamento. Dico subito, io ho sentito la conferenza presentata dal Festival del Giornalismo di Perugia qualche settimana fa, proprio che parlava della dichiarazione dei diritti in internet, e una cosa mi ha colpito: la presenza della Presidente della Camera, che io ricordo un po' di tempo fa aveva posizioni forse un po' diverse sulla questione in internet, soprattutto dei reati, possiamo dire così, che vengono compiuti in internet, invece l'ho trovata con una posizione molto attenta a quelli che sono invece i diritti digitali. Stefano Quintarelli, è d'accordo con me?
Assolutamente sì, devo dire che la Presidente Boldrini ha fatto non posso dire cambiato idea, diciamo che lei era stata molto sensibilizzata rispetto a internet e ai problemi che possono nascere, perché è stata coinvolta direttamente, e naturalmente quando sei coinvolto direttamente in prima persona tendi ad avere una reazione che magari all'inizio può essere più dettata dall'emotività che da una riflessione, però poi ha deciso di approfondire e a questo punto è diventata lei artefice. È partita con l'idea di fare una cosa per i doveri su internet, è diventata un'iniziativa per i diritti su internet, quindi anche i doveri, però il focus è sui diritti, e quindi direi che ha fatto un cambiamento di opinione, non voglio dire a 180 gradi, ma quasi, ecco, e ha trovato un humus fertile, perché poi con Stefano Rodotà, che già aveva avviato questa cosa, e poi con altre persone dell'intergruppo parlamentare per l'innovazione tecnologica abbiamo realizzato questa iniziativa di questa commissione di studio con esperti, rappresentanti dei partiti eccetera, che è arrivata a definire dei principi che devono servire a guidare l'intervento qualora si faranno leggi che riguardino internet, no? In modo tale da non procedere un po' a casaccio come è stato finora.
E allora a che punto siamo?
Beh, siamo al punto che è stata fatta la consultazione pubblica, sono stati auditi un numero enorme, non so dire quanti, ma veramente enorme, di così, come si dice, stakeholder, di portatori di interessi, rappresentanti di associazioni, industrie, società civile, eccetera. E a questo punto le prossime riunioni, c'è un gruppo ristretto di esperti, è quello che lavora più ai testi e che poi propone alla Commissione di valutare le cose per capire se incorporare, come modificare le singole frasi, e adesso siamo alla fase in cui, raccolto tutto questo materiale, ci è stato distribuito l'esito della consultazione pubblica con tutti i contributi da tutti, e nelle prossime settimane cominceremo a incorporare alcuni di questi suggerimenti all'interno dei testi.
Quale potere avrà questa carta, possiamo dire, questa dichiarazione? Glielo chiedo nello specifico, ci siamo sentiti qualche mese fa per parlare di intercettazione, o meglio dell'accesso da parte della polizia che fa le indagini del materiale digitale degli utenti. Pericolo inizialmente evitato, però che quando ci siamo sentiti ci siamo detti potrebbe ripresentarci con il DDL intercettazioni. Ecco, è un caso ovviamente, studio questo, però in una situazione del genere che potere avrebbe questa dichiarazione di diritti in internet?
Allora, ben inteso, il fatto che vengano fatte delle perquisizioni autorizzate da un giudice laddove ci sono delle ipotesi di reato e degli indagati, cioè deve avvenire sia nella dimensione materiale alla casa delle persone, deve poter essere fatto.
Chiaro, sì, non ho specificato che intendevo quello senza...
No, il problema, senza la firma. Il problema è capire quali sono le garanzie per gli utenti, no? E questi sono appunto dei principi ispiratori. Allora, parlare di potere della carta, io direi un potere di indirizzo, perché l'obiettivo è quello poi di fare votare questa carta dall'aula di farla approvare e poi di proporla al governo da una parte, in modo tale che possa diventare un argomento di riflessione a livello europeo, perché ben inteso iniziative del genere ci sono già state, perché tutto nasce da un incontro internazionale. Se vogliamo andare indietro nel tempo, l'idea della carta nasce a Tunisi in un incontro internazionale, in un forum di questi dove si parla di come si gestisce questo bene comune che è internet. Il governo brasiliano ha approvato una carta e poi una legge che incorpora questi principi, non mi ricordo se in Malesia o Filippina altrettanto. Noi abbiamo una collaborazione, abbiamo avviato una collaborazione con una commissione analoga istituita in Francia, quindi è chiaro che bisogna sviluppare un consenso mondiale intorno a queste cose, no? E si comincia, in qualche momento bisogna pure cominciare, ecco, e stiamo cominciando a questo. Una volta approvato questo dal Parlamento dovrà servire come guida alle commissioni, naturalmente non se ne può non tenere conto. E questa settimana in Commissione Nona è stato iniziato il dibattito su un'iniziativa di legge, mia prima firma, sempre fatta dall'Intergruppo Innovazione, che riguarda il tema della neutralità della rete e nella documentazione dell'ufficio studi, che viene approfondito ogni qualvolta si tratta un argomento in commissione, si faceva esplicito riferimento a quanto già previsto all'interno della carta, quindi alcuni risvolti ci sono già, no? In modo tale che il parlamentare, che non può essere un tuttologo, quando studia le carte che vengono preparate dal servizio studi, capisce che dietro a questa roba c'è già stata una riflessione fatta dai rappresentanti di tutti i partiti, da tutti gli esperti, numerosi esperti del settore, rappresentanti della società, che dicono che questa è una cosa buona, e quindi naturalmente questo in qualche modo aiuta a indirizzare la discussione in commissione. È un lavoro di indirizzo, non ha un potere cogente, no?
Chiaro, anche perché, come diceva, il tema è anche internazionale. Oggi sui giornali, insomma, si parla della sentenza dei giudici della Corte d'Appello di New York che dice che lo spionaggio da parte dell'NSA è stato illegale. Insomma, anche quello è un segnale, forse, che qualcosa si sta muovendo anche da un punto di vista dei governi a livello internazionale, di critica nei confronti di una maggiore sicurezza anche per la privacy degli utenti.
Assolutamente, ma il fatto è che il futuro è già qui, solo che non è distribuito in modo uniforme, diceva Gibson, no? Scrittore di fantascienza. E non è distribuito in modo uniforme. Se vogliamo, noi che stiamo su internet da decenni siamo un'avanguardia, ma siamo in numero abbastanza limitato. Pensiamo che in Italia il 60% della popolazione è un digital diviso funzionale, no? Nel senso che gente che non ha mai acceduto a internet o che lo fa una volta al mese, quindi non siamo rappresentativi dell'Italia. Questa è la sensibilità che noi abbiamo, non ce l'hanno tutti, e le cose che noi capiamo non le capiscono tutti, non è immediato per tutti. Quindi nel momento in cui ci si trova a confrontarsi con una roba nuova, talvolta prevalgono degli atteggiamenti che sono sproporzionati, no? Non so, faccio un altro esempio di un altro convertito illustre, l'onorevole D'Alia, no? Non so se ricordate che ci fu un problema, no, sulla famosa legge bavaglio e dog dall'onorevole D'Alia, ma non era per cattiveria e non era una cosa intenzionale rispetto ai blog, era che rispetto a un certo fenomeno questa gli sembrava la cosa, ma perché gli mancava tutta una conoscenza del contesto. C'è stata una reazione negativa, ha studiato, è diventato uno dei principali sostenitori, cioè si è approfondito, cioè, quindi questo serve anche negli Stati Uniti. Io ammiro gli Stati Uniti e questa capacità di trovare al loro interno gli stimoli per correggere delle cose, no? Pensate a una cosa fatta dal governo con una grandissima importanza, eccetera, e un giudice che dice no, questa roba qui non andava bene. Ecco, queste riflessioni sono in corso. Noi siamo in un'epoca di trasformazione in cui si passa da una dimensione totalmente materiale, sulla quale abbiamo un'esperienza da 10.000 anni, da quando l'uomo è diventato sostanziale, a una roba totalmente immateriale che segue delle regole diverse.
E quindi ha bisogno sicuramente che cominciamo a parlarne, chiaro. Esatto. Senatore Stefano Quintarelli, grazie per essere stato con noi. Buona giornata.
Buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori.
E noi siamo arrivati anche alla fine di questa puntata di Pensatech. Io vi ricordo i nostri contatti, perché ci potete scrivere sempre per segnalarci avvenimenti oppure notizie oppure suggerimenti alla redazione di Pensatech. Allora il nostro Twitter è @Pensatech con il CH. Ciao ciao a tutti e a settimana prossima.
Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us @Pensatech.